Al di là della notizia. Cronache e commenti su Radio Vaticana Italia.
Amici ascoltatori, ben trovati. Il saluto da Roma vi arriva da Luca Collodi. Grazie a Massimo Guerrini per la parte tecnica. Silvia Giovarrosa e Andrea De Angelis mi aiutano nella messa in onda di questo Al di là della notizia, che torna a parlare del mondo del lavoro. Ma vogliamo ricordare alcune parole di Papa Francesco proprio sul lavoro, prese da alcuni tweet che ha lanciato, ma anche da alcuni incontri. In particolare, il Papa scriveva il 21 gennaio del 2014: se viviamo la fede nel quotidiano, anche il lavoro diventa occasione per trasmettere la gioia di essere cristiani. E ancora l'11 novembre del 2014: quanto è importante il lavoro per la dignità umana, per formare una famiglia, per la pace. Questi sono ancora dei tweet di Papa Francesco. Ma nel marzo del 2014, noi prendiamo questi elementi a campione, naturalmente, il Papa ha incontrato i dirigenti e gli operai delle acciaierie di Terni. Agli operai delle acciaierie di Terni disse: di fronte all'attuale sviluppo dell'economia e al travaglio che attraversa l'attività lavorativa, occorre riaffermare che il lavoro è una realtà essenziale per la società, per le famiglie e per i singoli. Il lavoro infatti riguarda direttamente la persona, la sua vita, la sua libertà e la sua felicità. Il valore primario del lavoro è il bene della persona umana, perché la realizza come tale, con le sue attitudini e le sue capacità intellettive, creative, manuali. Da qui deriva che il lavoro non ha soltanto una finalità economica e di profitto, ma soprattutto una finalità che interessa l'uomo e la sua dignità. La dignità dell'uomo è collegata al lavoro. Così il Papa, il 20 marzo del 2014, ricevendo dirigenti e operai delle acciaierie di Terni. Noi stiamo parlando di fabbriche, le acciaierie di Terni, ma da Terni andiamo a parlare di un'altra acciaieria, che è quella di Taranto, dove saluto e ringrazio l'arcivescovo di Taranto, Monsignor Filippo Santoro. Ben trovato e grazie per essere con noi. Buon pomeriggio, Monsignor Santoro.
Buon pomeriggio Luca, eccomi di nuovo.
Noi torniamo per l'ennesima volta a parlare dell'Ilva di Taranto, e qui dovremmo aprire una parentesi anche per parlare dell'Ilva di Genova, perché l'Ilva non è soltanto a Taranto, perché il governo italiano dell'Ilva di Taranto si è occupato più volte nel corso della legislatura, ma risultati concreti non ce ne sono. L'Ilva di Taranto è ufficialmente in vendita, mentre a Genova gli operai stanno lottando per mantenere livelli retributivi, livelli occupazionali, anche in una situazione di crisi. Monsignor Santoro, la vendita della fabbrica di Taranto, dell'Ilva, che riflessioni sta ponendo all'attenzione della Chiesa locale, ma anche della popolazione, dei lavoratori?
Bene, innanzitutto che il governo si interessi e che poi si faccia una legge per la vendita dell'Ilva di Taranto, dell'Ilva in Italia, in sé mostra un interesse, un'attenzione, è un fatto positivo. Noi l'abbiamo sempre detto che l'Ilva in particolare non è un problema locale, ma è un problema nazionale. Ma insieme a questo rilievo positivo sull'intervento del governo e quindi del Parlamento, tornano le nostre apprensioni per l'incertezza del futuro. La fabbrica va a vendita, le esigenze che noi abbiamo sempre fatto presenti ritornano, cioè che sia salvaguardato il livello occupazionale e il livello retributivo e che soprattutto sia difeso il bene primario, che è proprio la salute e la vita. Quindi se questi punti di riferimento fondamentali, che anche Papa Francesco richiama, sono mantenuti, va bene, e bisogna stare attenti per non commettere gli errori del passato. Questa è la nostra attenzione, la nostra preoccupazione principale.
Monsignor Santoro, non c'è il rischio che la vendita dell'Ilva possa aggravare la situazione? Qualche sindacato dice: il governo se ne lava le mani e vende tutto. È veramente così?
Beh, evidentemente evidentemente lo dicevo, le apprensioni ci sono, i rischi ci sono, e non sappiamo dopo la fabbrica è stata venduta cosa sarà del livello occupazionale. Però appunto se per esempio il governo entra con 100 milioni per rimettere a posto la qualità degli impianti e quindi abbassare il livello dell'inquinamento, e poi ha tutti gli altri soldi che sono in ballo per le bonifiche, sono segnali positivi. E quello che io ho sempre richiamato è che dalle parole e dalle promesse bisogna passare ai fatti. Quindi ora non è più, l'ho richiamato varie volte, non è più tempo per aspettare, e siamo al match finale.
Lei sta incontrando ormai da molti mesi i lavoratori dell'Ilva, proprio anche come pastore. Che aria si respira nelle famiglie, in chi lavora all'Ilva? Tra l'altro Taranto vive poi su questa realtà Ilva, ma naturalmente Taranto non è soltanto Ilva, ha anche altre realtà che purtroppo, realtà industriali che sono in crisi.
Il clima nelle famiglie continua ad essere quello dell'incertezza e della preoccupazione. Perché si guarda a questi fatti con avendo le preoccupazioni proprio del passato, degli errori commessi nel passato e di cui speriamo ci liberiamo. E poi ancora, giustamente, tutta la mia insistenza è proprio sul fatto che Taranto non è solo Ilva, e l'esigenza che va maturando è che ci sia un'attenzione alla realtà di Taranto e un favorire il nostro protagonismo sviluppando le caratteristiche proprie del territorio, cioè la vocazione all'agricoltura, al commercio, la vocazione al turismo, cioè ampliare l'orizzonte. Questo aiuterebbe veramente la realtà e darebbe speranza alle persone.
Monsignor Santoro, l'elemento ambientale si è risolto, si sta risolvendo in qualche modo? Era uno dei gravi problemi che ha fermato l'attività dell'Ilva.
L'elemento ambientale, se intervengono delle modifiche sostanziali a livello produttivo, si avvia verso una soluzione positiva. Vogliamo però vedere i fatti. Questo è il nostro. Siamo ancora ad un livello di attesa. Ecco, che alle promesse, alle indicazioni che sono nel senso di rendere la grande fabbrica ecocompatibile, alle promesse succedano i fatti. Questo è il clima, diciamo, che ci fa in un certo senso sperare, però siamo ancora pieni di apprensione.
Quindi, Monsignor Santoro, per chiudere questo collegamento, si può dire che a Taranto c'è un'attesa leggermente preoccupata, anche di fiducia, ma c'è comunque un'attesa per capire chi comprerà l'Ilva e come questa vendita verrà gestita.
Certo, c'è un'attesa preoccupata visti gli errori del passato, quindi ci vuole proprio iniettare fiducia con fatti e con prospettive chiare.
Grazie per questa testimonianza a Monsignor Filippo Santoro.
Grazie
all'arcivescovo di Taranto, con il quale abbiamo cercato di fare il punto della situazione sul caso Ilva, che si avvia ad una vendita nazionale o, come i sindacati indicano, più probabilmente internazionale. Sempre restando sul tema del lavoro, noi ci spostiamo dalla Puglia alla Sicilia e da Taranto andiamo nella zona di Gela, dove da ormai decenni opera la raffineria dell'Eni. Anche in questo caso l'Eni vuole riconvertire la fabbrica in una fabbrica ecocompatibile sulle energie rinnovabili, ma anche in questo caso le promesse non sono seguite poi dai fatti. Perché? Perché a quanto pare, e tra poco ce lo dovrebbe dire Monsignor Rosario Gisana, il vescovo di Piazza Armerina, che siamo in provincia di Agrigento, è competente per la diocesi anche per la città di Gela, Monsignor Gisana sta seguendo da vicino tutta questa soluzione e naturalmente, come dicevamo, c'è, sembra, un certo rimpallo di responsabilità sul futuro dell'Eni di Gela. 5.000 persone persone sono occupate in questa realtà, senza considerare poi l'indotto che l'azienda ha sul territorio e quindi le ricadute positive in caso di proseguimento della presenza lavorativa dell'ENI a Gela. Naturalmente, dicevamo, c'è un certo rimpallo di responsabilità, a quanto pare, tra l'ENI stessa, la Regione Sicilia e il governo di Roma. Io saluto Monsignor Rosario Gisana, vescovo di Piazza Armerina. Monsignor Gisana, grazie per essere con noi.
Grazie.
Ecco, noi
grazie
abbiamo dato, Monsignor Gisana, una lettura forse un po' parziale, una sorta di rimpallo di responsabilità sul futuro di quella che era la raffineria ENI a Gela. Come stanno le cose? Anche perché qui ci sono in ballo posti di lavoro, famiglie, 5.000 persone, l'indotto in una realtà come la Sicilia che a livello lavorativo certo non brilla.
Sì, purtroppo la situazione è veramente molto complessa, come giustamente avete anticipato anche voi, perché in verità ci si trova di fronte ad una situazione davvero molto ingarbugliata, perché da una parte, almeno così colgo dall'esterno, anche se esterno non è perché in realtà sono pienamente coinvolto nella vicenda di questi carissimi lavoratori che effettivamente stanno vivendo un momento di estremo disagio, non solo per il momento, perché qui il problema è legato a delle prospettive che non sembrano così auree. E allora io credo che lì ci sia veramente una sorta di scarica barile, senza voler dare chiaramente nessun tipo di giudizio, perché da una parte, avendo contattato i vari componenti di questa vicenda, colgo in un certo senso un loro parziale interessamento, però poi di fatto non si riesce a coagulare nulla. E adesso vengo a sapere che alla fine si sta soltanto puntando a un ripristino degli ammortizzatori sociali che comunque non risolve il problema. Personalmente mi ero anche reso disponibile perché anticipassi qualcosa per poter mandare avanti la sopravvivenza, perché qui parliamo realmente di questo, la sopravvivenza di queste famigliole che purtroppo si trovano adesso in grave disagio, perché mutui da pagare, varie bollette e così di seguito, oltre chiaramente agli alimenti. E allora c'è davvero un gioco vizioso, mi permetto di dirlo in questi termini, che non si riesce a capire da dove bisogna partire per poter in qualche modo frenare, limitare, ma perlomeno anche sconvolgere questo circolo vizioso. Ecco, e quindi realmente penso che questa sia fondamentalmente la situazione. Da una parte aspettano autorizzazioni, dall'altra si sentono sotto accusa, perché ovviamente ci sono, questo bisogna anche dirlo, sicuramente ci sono delle situazioni che hanno compromesso l'ambiente, quindi ovviamente ci si accusa a vicenda, però chi ci va di mezzo poi sono i poveri. E questa è la cosa che evidentemente diventa insostenibile.
Monsignor Gisana, un anno fa proprio a Gela ci fu un incontro tra l'altro con i dirigenti dello stabilimento dell'ENI, con la regione, con il comune e credo anche con esponenti del governo oltre che con i sindacati, e tutti quanti sembravano d'accordo nella riconversione a energia pulita della raffineria ENI, quindi con il mantenimento dei posti di lavoro e con una prospettiva anche interessante per il rispetto dell'ambiente. Tutto questo oggi sembra tornato in alto mare proprio per quello che lei ci stava raccontando, cioè una serie di responsabilità che non si capisce bene a chi competono.
Perché in verità tutto ciò, lei fa riferimento chiaramente al protocollo d'intesa, che potrebbe, se venisse attuato, potrebbe avviare almeno per un ventennio sicuramente un po' di lavoro anche non solo a Gela ma nel comprensorio. Però purtroppo il problema è che è tutto paralizzato. Non, almeno da quello che io ho sentito, non si può partire con questo cambio nella biodiversità, nella bio benzina, insomma, non si può partire perché si aspettano le autorizzazioni. Le autorizzazioni evidentemente non arrivano perché ci sono delle accuse di fondo che ovviamente interessano più il Ministero, forse quello dell'Ambiente, quindi a livello un po' nazionale, e così di seguito. Disinteressamento dall'altra parte, bisogna anche dirlo, da parte del governo regionale, che a un certo punto, almeno stando a quello che ho sentito dai sindacati, a un certo punto ha anche alzato le mani. Insomma, ecco, io vorrei che si arrivasse a un punto, e lo dicevo l'altro giorno anche a qualcuno, e che sarebbe quello di essere, in questa occasione non voglio fare il moralista, un po' meno egoisti e pensare a queste 5.000 persone che nel giro di poco tempo possono veramente trovarsi in una situazione anomala. Lì chiaramente il problema poi anche è complesso, perché non bisogna tener conto soltanto perché le colpe non pendono solo da una parte, bisogna considerare anche che c'è dall'altra parte tutto un sistema mafioso subdolo che evidentemente procura anche questo disagio, bisogna anche dirlo. C'è una mentalità che nel tempo si è acquisita, perché ovviamente questa azienda grossissima negli anni ha diseducato, a mio parere, il popolo gelese e comunque la gente di quella zona, di quel comprensorio. E quindi mancano di creatività, mancano di spinte. Pensavo, per esempio, io adesso non voglio chiaramente proporre nulla, perché non credo di essere la persona adatta, ma io penso che se noi riuscissimo, adesso al di là dell'azienda e delle scelte che possa fare, e mi riferisco in modo particolare a tutte le aziende dell'indotto, se riuscissimo a creare dei gemellaggi con aziende più forti, più potenti, più robuste, per poter almeno inizialmente accompagnare queste persone, soprattutto gli imprenditori, accompagnarli nella ripresa, per poi ovviamente avviarli. Credo che questo possa essere anche una possibile soluzione, cioè non soltanto il cambiamento di rotta che ovviamente l'azienda sta pensando, ma ripeto anche lì paralizzata, non soltanto le bonifiche, perché le bonifiche sono importantissime, e lì, se lei pensi, se si bonificasse il territorio potremmo veramente avere lavoro per tanti anni. Ma io credo che bisogna anche aiutare queste, io mi sto muovendo in questa direzione, aiutare gli imprenditori a poter camminare da soli con le loro gambe.
Monsignor Gisana, grazie per questa testimonianza che ci fa riflettere su uno dei problemi forse più grossi della nostra vita pubblica: quanto sia difficile oggi gestire il bene comune delle persone, in questo caso di una fabbrica, di una comunità come quella di Gela, magari rimpallandosi le responsabilità senza qualcuno che in prima persona possa prendere in mano il capo di questo intrigo per cercare di risolverlo. Questo forse è il messaggio più severo che lei ci dà, al di là poi di quello che potrà essere il futuro di Gela, e noi speriamo che sia il più bello possibile, cioè l'incapacità di gestire il bene comune di una comunità.
Sì, questo purtroppo è un dato di fatto
da parte di chi deve farlo.
Evidentemente, però bisogna anche dire che non è legato soltanto all'attuale situazione. Io credo che ci sia purtroppo almeno un trentennio di politica e di istituzionalità, potremmo dire così in generale, perché da questo punto di vista devo dire che forse anche noi come credenti avremmo potuto essere più presenti, e comunque adesso dobbiamo esserlo in ogni caso. Se le istituzioni avessero per un attimo fatto un po' di quello che dice anche il nostro Santo Padre, per un attimo avessero fatto un pensiero di rendere felice l'altro, ma per un attimo, perché lì veramente basterebbe solo mettere in situazione qualcosa, qui non si tratta di grossi investimenti, e noi sicuramente daremmo un come dire, un senso di miglioramento, di cambiamento alla società, perché ha bisogno quella zona, una zona che purtroppo, se non si riesce ad intervenire in maniera seria e in maniera anche seria in prospettive, credo che la delinquenza potrà ancor più attecchire e continuare l'azione malavitosa.
Grazie per questa testimonianza, Monsignor Rosario Gisana, vescovo di Piazza Armerina. Siamo in provincia di Agrigento, abbiamo parlato dello stabilimento ENI di Gela. Grazie, Monsignor Gisana, buon lavoro a lei.
Grazie a lei, grazie a lei.
Noi torniamo in studio a Roma, vi abbiamo presentato queste due realtà, grosse realtà lavorative che hanno una ricaduta negativa sulla vita delle comunità come quelle di Taranto e di Gela in Sicilia. Da Luca Collodi è tutto, la linea torna alla regia.